Benissimo.
Signor Ministro della Sanità, signori Presidenti dell'Istituto Superiore di Sanità, dell'AIFA, dell'Ordine Nazionale dei Medici. L'estate scorsa avete ricevuto il rapporto sull'epidemia Covid-19, firmato da oltre 1000 medici, dei quali io sono solo un rappresentante. Una denuncia circostanziata delle mancanze, errori, malgestione, falsi scientifici e azioni contrarie alla legge e alla scienza medica. Il rapporto comprende anche 50 domande per le quali chiediamo quelle risposte che non abbiamo ancora ricevuto. Nel documento noi non intendiamo accusare nessuno. Semplicemente, pur essendo medici, non abbiamo capito alcuni aspetti riguardanti la gestione dell'epidemia. Pertanto torniamo gentilmente a chiedervi di rispondere a queste 50 domande che qualunque persona di buon senso si pone. Ne voglio ricordare alcune. Potete indicarci la letteratura che sostiene che il paracetamolo sia appropriato nella Covid-19? Poiché tutti gli studi che abbiamo trovato sostengono esattamente il contrario. Per quale motivo avete chiamato vaccini questi farmaci sperimentali con autorizzazione condizionata che fanno produrre all'organismo una pericolosa tossina senza la minima attenuazione? Se l'antigene non è reso incapace di nuocere, non può e non deve essere considerato vaccino. Anzi, andrebbe definito un farmaco tossico. Questo è quanto abbiamo studiato noi medici. O forse è cambiata la fisiologia? Perché su tutta la storia dei presunti vaccini c'è un segreto militare? Sembra ormai chiaro a tutti che questi presunti vaccini non impediscano né di infettarsi né di contagiare altri, quindi non fermano la trasmissione virale. Ma allora, a che cosa servono? Qual era il senso della campagna vaccinale e perché ancora si insiste? Per quale motivo gli infettati non sono stati curati? Quali sono le motivazioni scientifiche della cosiddetta vigile attesa? Per quale motivo avete respinto i nostri certificati di esenzione e vi siete accaniti, perfino con il ricatto, nell'imporre le inoculazioni alla gente e soprattutto ai malati che avete bollato come fragili e che erano invece i primi a dover essere protetti dalla tossina Spike? Per quale motivo avete dato credito a studi privi di valore scientifico poiché viziati da finanziamenti di parte e da gravi conflitti di interessi? Non era forse compito vostro selezionare gli studi liberi e credibili, escludendo gli altri? Per quale motivo avete garantito l'efficacia e la sicurezza dei presunti vaccini, sostenendo che ad asserirlo era la scienza, quando invece era l'industria? Per quale motivo avete ignorato gli studi pubblicati sulla pericolosità dei presunti vaccini e sulla loro trasmissibilità ai non vaccinati? Pericolosità e trasmissibilità ammesse perfino dagli stessi produttori. Per quale motivo avete vietato de facto le autopsie che avrebbero salvato la vita a molta gente e avete avversato ogni forma di cura efficace? Per quale motivo l'allora ministro della Sanità ha ignorato l'appello di 41 medici che dopo solo un mese di epidemia confermavano l'esistenza della cura purché tempestiva e indicavano quali farmaci adoperare? Per quale motivo gli infettati non sono stati trattati subito a domicilio ai primi sintomi e sono stati invece lasciati evolvere nella forma severa? Per quale motivo, avendo il virus ormai infettato più del 5% della popolazione, avete obbligato alla quarantena nazionale che ha fatto fallire famiglie e imprese e indotto molti al suicidio, per un'infezione curabile e con meno Quale motivo avete esteso la vaccinazione ai bambini, il cui tasso di letalità è 1 su 2 milioni e mezzo? 1 su 2 milioni e mezzo, non l'1%. Ci sembra che trasgredire il principio di precauzione sugli adolescenti e sui bambini sia ancora più grave. In conclusione, l'epidemia ha fatto più morti dell'Olocausto. Ma nessuno si è curato di indagare su chi l'ha provocata e anzi si continua a intrattenere rapporti amicali con i responsabili ormai noti, che ho ricordato anch'io nei miei libri. I morti per il virus costruito in laboratorio e deliberatamente messo in circolazione e tutti quelli deceduti o gravemente danneggiati dai presunti vaccini reclamano verità e giustizia. Per questo, da quest'anno e per tutti gli anni a venire, l'11 marzo milioni di italiani celebreranno il giorno della memoria del secondo Olocausto.
Allora, buonasera Massimo Citro, bellissima questo video, una cosa veramente incredibile. Purtroppo è tutto vero, questo è un olocausto, cioè qualcosa che supera addirittura il primo olocausto. Sei l'unico ad aver scritto questo testo, queste parole, a fare questo video. I tuoi colleghi cosa hanno detto di questo?
Ma guarda, intanto, come ho detto nel video, io sono solo un rappresentante di quei 1000 più colleghi che hanno firmato, che hanno scritto insieme a me e ad altri questo documento. Un documento che ormai ha un anno già di storia e noi abbiamo inviato ai 4 più importanti, le più importanti autorità sanitarie in Italia, chiedendo una risposta a queste 50 domande, risposta che non è ancora arrivata. Quindi direi che quei 1000 e più firmatari sono solo l'avanguardia di un esercito di medici di coscienza, perché questi sono quelli con cui noi abbiamo avuto dei rapporti diretti, ma ripeto, saranno decine o centinaia di migliaia i medici che concordano su questo, anzi vedo che avete fatto pubblicità giustamente anche alla possibilità di aggiungere ulteriormente i loro nomi a queste domande, dove appunto noi non accusiamo nessuno ma chiediamo delle risposte, perché come medici non abbiamo capito cosa è successo esattamente. E ne approfitto anche per ringraziare prima di tutto colei che tutto lo staff, ovviamente, voi, Marzia, ma soprattutto Anna Sant'Anastasio, perché lei ha visto il video ed è partita in un batter d'occhio, veramente ha ideato e costruito questa maratona che secondo me è storica ormai e passerà alla storia. Lei è una formatrice quantistica, attivista da anni, fa questi eventi dalla famosa legge Lorenzini in poi, insomma è una guerriera veramente eroica, e io le mando, le do un grazie particolare, ecco, le rivolgo questo grazie. E che dire, ci sono tante cose da dire, ma io prima di tutto ho l'incarico di leggere la prestigiosa, importante lettera che l'arcivescovo Monsignor Carlo Maria Viganò ha inviato 2 giorni fa a me da condividere con tutti voi, con tutti coloro che sono collegati a questa maratona. Quindi, se me lo consentite, io leggerei prima di tutto questo testo.
Indubbiamente, Massimo, c'è da dire anche un'altra cosa. Questa bellissima iniziativa, insomma, in realtà ha visto parecchie persone escluse da questa maratona, e che sono tantissimi. tantissimi professionisti, tantissimi medici, tantissime persone che si sono battute proprio nella prima ora e dalla prima ora, e chiaramente non potevamo fare una, avremmo dovuto fare una maratona non di 24 ore, forse di una settimana, per mettere dentro tutte le persone validissime che si sono spese in prima persona e che hanno aiutato tantissimo. Quindi questo era proprio doveroso dirlo, perché c'è una piccola rappresentanza nell'elenco di questa maratona di persone che veramente hanno dato il cuore e hanno pagato anche le conseguenze in prima persona. Quindi vai con...
Grazie, e aggiungo, guarda, hai fatto bene a dire questo, perché non vorrei che poi qualcuno dicesse mi avete escluso, no, e come hai detto tu è stata confezionata in fretta e furia e veramente in una maniera mirabile, partendo dal nulla, ma sicuramente continueremo in tutto questo anno a fare manifestazioni per l'11 marzo, cioè oggi è solo l'inizio, e poi ci saranno le manifestazioni ogni anno, dal prossimo anno, anche in piazza, dove sarà necessario, perché noi dobbiamo ai morti, ai feriti, danneggiati dal virus prima e dal cosiddetto vaccino, che non è un vaccino, ripetiamo, dobbiamo questo omaggio che dobbiamo fare. E poi soprattutto perché non si debba mai più ripetere questo. Il giorno della memoria è qualcosa che il sistema temeva. Perché lo teme? Perché quando milioni di persone celebrano un giorno della memoria di un olocausto, voglio ricordare che olocausto dal greco vuol dire proprio un sacrificio collettivo fatto per certi scopi, ogni volta, agli dèi, si diceva una volta, comunque un sacrificio umano esteso, vuol dire che dietro c'è un crimine. Cioè noi celebriamo il secondo olocausto per il fatto che non è stata un'epidemia naturale, se no avremmo pianto i morti come altre volte e basta. Ma qui, essendo stata provocata, ecco che entriamo nel crimine. E quindi verità e giustizia. Allora, parto con la lettera, perché so che non bisogna superare i tempi concessi. Leggo testualmente. Messaggio dell'arcivescovo Carlo Maria Viganò alla prima giornata della memoria dell'olocausto sanitario, per non dimenticare le vittime sacrificate in nome della Covid e quelle del genocidio vaccinale, 11 marzo 2024. Cari amici, accolgo volentieri l'invito del dottor Massimo Citro Della Riva a rivolgere il mio saluto ai partecipanti al giorno della memoria dell'olocausto. Sapete bene che non ho mai risparmiato i miei interventi fin dall'inizio della farsa psicopandemica e che la mia denuncia, fin dal maggio del 2020, ha anticipato tutto ciò che in questi 4 anni è emerso circa la criminale gestione di questo esperimento di ingegneria sociale di matrice neo-malthusiana. Quello di oggi appare in tutta la sua evidenza che è un piano eversivo di un colpo di Stato globale volto alla decimazione della popolazione mondiale e alla riduzione in schiavitù dei superstiti. Le pressioni per l'approvazione del trattato pandemico dell'OMS e per il passaporto sanitario, a cui si affianca l'attivazione del portafoglio digitale, dimostrano che gli autori di questo golpe non hanno alcuna intenzione di desistere dai loro propositi criminali, se non dinanzi a un'opposizione ferma e determinata da parte della popolazione e di quei pochi suoi rappresentanti non venduti al World Economic Forum, che coraggiosamente non vengono meno ai loro doveri. Abbiamo visto la falsa chiesa bergogliana totalmente asservita alla terapia genica, per la cui produzione sono stati usati feti abortivi. Abbiamo visto medici e paramedici uccidere fragili e anziani nelle terapie intensive mediante l'uso di anestetici. Abbiamo visto governanti, magistrati e forze di polizia scatenarsi in una criminalizzazione inaudita verso chi non si è lasciato marchiare. Sappiamo chi vi sta dietro. Chi sono costoro? Chi li paga? Chi li ricatta? I loro nomi sono ben noti. Questi assassini si troveranno presto a rispondere dei loro crimini, se non dinanzi al tribunale del mondo, di sicuro davanti a Dio, che essi odiano e al quale vorrebbero sostituirsi, in un folle desiderio di onnipotenza che è inesorabile preludio di eterna disfatta. I figli delle tenebre, i cospiratori del World Economic Forum e della cabala globalista vogliono instaurare in terra il regno dell'Anticristo, quale oscena contraffazione del regno di Cristo nostro Signore. Guardate la loro opera. È solo menzogna, inganno, orrore, peccato, vizio, violenza, mostruosità. E sempre per un prezzo, perché tutto quello che fanno è oggetto di scambio, di commercio. Si paga per avere figli, si paga per ucciderli, si paga per venderne gli organi, si paga per abusare di loro, si paga per imporre terapie letali, si paga per vivere, per morire, si paga per le menzogne dei media e per le oscenità di internet, si paga il simulacro dell'amore e dell'amicizia, si paga la chimera di un'eternità digitale. Si paga anche per finire all'inferno, per dannarsi l'anima, mentre nelle cose di Dio tutto è gratuito e frutto di carità, di generosità, di magnificenza. Va giustamente denunciato l'olocausto sanitario. Con questo termine mettete in evidenza, da un lato, l'estensione del crimine commesso dai servi dell'OMS e dall'altro la volontà di sacrificare milioni di vittime al Moloch globalista. Non perdere di vista questo elemento fondamentale, non perdete di vista questo elemento fondamentale, lo sterminio con modalità non dissimili da quelle da quelli che i regimi totalitari del secolo scorso hanno provocato, ci mostra l'aspetto rituale del Gran Reset e svela la cultura di morte di chi lo promuove. Morte di bambini nel ventre materno, morte di malati, anziani negli ospedali, morte di giovani strappati alla vita dalla droga, morte della famiglia in nome delle perversioni e dei tradimenti, morte della bellezza, del sapere, della scienza. Una morte che colpisce non solo il corpo, ma anche l'anima, uccidendo in essa la fiamma della speranza. Ed è significativo che chi nega l'esistenza di un inferno ultraterreno sembra voler far di tutto per ricrearlo su questa terra, quasi a vendicarsi con noi per il destino che attende inesorabile questi assassini psicopatici. Proseguite dunque nel vostro coraggioso impegno, ma non perdete mai di vista il quadro complessivo di questa battaglia epocale, in cui le forze del bene e quelle del male si apprestano a uno scontro decisivo. È importante comprendere che la farsa psicopandemica è stata soltanto uno dei mezzi di imposizione di questo piano infernale, e che ad essa si affiancano altre minacce, che seguono lo stesso copione sotto la medesima regia. Mostrate questa coerenza dell'insieme e anche i più distratti capiranno e si ribelleranno a ciò che viene loro imposto con la frode e la violenza. La verità vi farà liberi, ha detto nostro Signore, il quale ha detto di sé: io sono la via, la verità e la vita. È solo la verità di Cristo che ci può liberare dalle catene di menzogna e falsità del nemico del genere umano. Combattete dunque questa battaglia nella consapevolezza che il vostro e nostro avversario potrà essere sconfitto solo con le armi della verità. Non lasciarti vincere dal male, ma vinci il male con il bene, ci esorta San Paolo. Agite con libertà nell'alveo del bene, e il Signore benedirà il vostro impegno, come sempre ha fatto nel corso della storia, con coloro che lo amano e obbediscono ai suoi comandamenti. Se cedete su questo, presterete il fianco al nemico, vanificando ogni vostro sforzo. E ricordate le parole del Signore: non abbiate paura, io ho vinto il mondo. Vi benedico di cuore. Carlo Maria Viganò, Arcivescovo.
Grazie, grandissimo messaggio, denso di veramente carica emotiva e soprattutto spirituale. E credo che sia qualcosa che molte persone vanno alla ricerca. Molti cristiani sono in questo momento un po' alla mercé, sono sbandati, non capiscono niente. E allora avere un punto fermo, una luce che in questo momento la sta dando Carlo Maria Viganò, il Monsignore, questo è estremamente importante. Grazie veramente di cuore.
Grazie, e aggiungerei due cose, anche se dopo le mirabili parole dell'arcivescovo sembrerebbe quasi inutile, pleonastico, però vedete, questo Monsignor Viganò l'ha sottolineato bene, non dobbiamo fermarci a quello che è successo a livello sanitario, dobbiamo vedere globalmente, perché questo l'abbiamo detto fin dall'inizio, un colpo di Stato mondiale. Se andiamo a vedere storicamente, ma non è questa la sede, le origini vanno indietro nei secoli addirittura di tutto questo che sta succedendo. Quindi è giunto il momento di prendere delle posizioni. Noi non siamo forti come loro in questo momento, perché loro hanno preso le leve del potere delle varie istituzioni, sono ormai infiltrati ovunque, l'hanno preso fabianamente negli ultimi 40-50 anni. Quindi l'arte della guerra insegna che quando sei di fronte a un nemico più forte non è saggio entrare in guerra, ma si può fare la famosa guerriglia, ed è quella che noi stiamo facendo anche questa sera, ed è quella che porta a fare in modo che la gente prenda coscienza davvero di quello che sta dietro le quinte, che non sono facilmente risolvibili con le storie del complottismo. Quindi di fronte abbiamo le colpe, e le colpe, io dico sempre, prima di tutto sono di noi medici. L'ordine dei medici è il primo colpevole di tutta questa storia, perché aveva il dovere istituzionale, oltre che etico, di avvisare le autorità sanitarie. Partiamo dal fatto che potrebbe essere una serie di errori, cosa che non sono, perché anche Monsignor Viganò l'ha detto, non sono errori, è tutto voluto. Ma comunque, anche tenendo la buona fede, l'ordine dei medici aveva il dovere di dire stiamo sbagliando. Non esiste la terapia con la tachipirina e tutte queste storie, le vigili attese, eccetera. Qui si poteva curare semplicemente con gli antinfiammatori, come è stato poi dimostrato, e anche hanno convenuto essi stessi. Soprattutto noi medici dovevamo dire, questi non sono vaccini. Guardate che fuori campo qualcuno del mio ordine l'ha detto chiaro, mi ha dato ragione. Certo che non sono vaccini, l'ha detto. Quindi non sono vaccini, perché non so se posso continuare ancora, quanti minuti ho, ditemi.
Massimo,
voi.
Sì. Massimo, sono Armando, ciao.
Ciao.
C'è una signora qui che si è intrufolata che ti vuole salutare.
Ciao Marzia.
Ciao Massimo.
Grazie di tutto quello che state facendo.
Grazie a te per aver dato vita a questo, come dire, evento, questa iniziativa. E volevo ringraziarti perché è importante riuscire a aprire gli occhi e far aprire gli occhi alle persone e allo stesso tempo dare comunque un messaggio, un contenuto anche di speranza, che è quello che molto probabilmente ci è mancato. E vorrei anche ringraziarti ancora per un'altra cosa, perché siamo riusciti in questo modo ad avere tante persone tutte insieme, tutte nello stesso giorno, tutte con pochissimo preavviso, se non praticamente inesistente, e allo stesso tempo ti vorrei far notare la coccarda color oro che è stata fatta, ti ricordi, vero? È stata fatta grazie a un ulteriore intervento fatto di qualità. Tu hai incontrato a Bassano del Grappa una signora, una nostra follower, nonché una persona che conoscevo direttamente, mi ha mandato un WhatsApp dicendo: Marzia, il color oro è stato il colore in qualche modo al quale, insomma, il dottor Citro ha detto che potrebbe abbinare l'iniziativa, e grazie all'aiuto di Andrea Guerrini in meno di, penso, 30 minuti abbiamo realizzato questa coccarda, grazie Andrea, che vedete qua con noi.
E saluto il dottor Citro e colleghi, buonasera.
Grazie.
Ciao.
E che ha realizzato tutta la grafica dell'evento, quindi tranne le locandine che invece sono opera della bravissima Anna, insieme a qualche altro piccolo aiuto che non so se posso dire, quindi non lo dico. Però Massimo, niente, ci tenevo a ringraziarti veramente di cuore perché hai unito i cuori, tutto qua. Grazie.
Ma io ti ringrazio, siete voi che avete fatto il grande lavoro e ribadisco, siamo una squadra, quindi lavoriamo tutti assieme e stiamo, grazie a voi, realizzando quello che era il sogno già in questi anni, quello di vedere un fronte unito. Basta con io non ci vengo perché quello lì mi è antipatico e tutte queste storie, perché ripeto, siamo un esercito. E nell'esercito non è che ci si sposi uno con l'altro, può esserci il tuo compagno d'armi vicino, ti può essere antipatico, ma siamo in guerra e dobbiamo sostenerci. Poi, una volta finito, ognuno andrà per i fatti suoi, dimmi Armando.
Massimo, allora sì. Una cosa analoga è quella che abbiamo pensato io e la signora Lea Citro, quella che si chiama gli stati generali della sanità e della salute, nel senso che abbiamo già confermata la sala bolognese convento San Domenico qui a Bologna, che purtroppo tiene solo 500 persone, dove ci sarà anche lì una maratona di medici, perché appunto sono gli stati generali della sanità e della salute, che si terrà il 29 settembre alla sala Bolognini del convento San Domenico, perché è, diciamo, detta internos, è una cosa simile a questa, solo che è in presenza. Ecco, ovviamente aggiungo poi che ci sarà l'intervento di Silvia Nervuti tra paio di relazione e l'altro.
Non sento più.
Scusate. Ci cederemo del film Non è andato tutto bene di Paolo Cassina.
Siamo in ritardo però, bisogna che stringiamo i tempi. Massimo, grazie, io scappo perché sono in una posizione scomodissima.
Dico solo una cosa ultimissima, ringrazio infatti il colore oro, perché è venuto fuori così? Perché è il colore della sacralità e questo deve ricordare che la vita è sacra, non è un diritto, perché noi viviamo in una società ipocrita dove tutto è diritto, tra l'altro mai doveri se non quelli che vogliono loro, e invece è qualcosa di oltre il diritto, la vita è sacra e noi dobbiamo ricordarci, voglio chiudere con queste parole, che noi stessi siamo esseri sacri, perché siamo non di questo mondo, siamo figli di Dio, non apparteniamo a una nazione o a quell'altra, apparteniamo al regno dei cieli. Questa è la nostra forza che li sconfiggerà, perché loro non credono in nulla, e invece noi con il loro della sacralità li batteremo su tutto il fronte. Grazie.
Grazie dottor Massimo Citro, bellissima, bellissima conclusione, bellissima chiusura. Grazie veramente.
Grazie a voi.
Io continuo a leggere. No,
diamo un po' la linea adesso, anzi lancio il testimone a Molla che ha un altro prestigioso. Abbiamo proprio chi abbiamo, Molla?
Ah, guarda, io partirei subito col presentarlo. Abbiamo Massimo Mazzucco, abbiamo. Che ho colto impreparato, ti chiedo scusa per questo poco fair play. Massimo, ci senti?
Sì, sì, voi mi sentite?
Un po' basso.
Basso.
Aspetta. 1, 2, 3, 4.
Così? Esattamente.